Colossesi capitolo 1 dal verso 15, leggeremo anzi dal verso 13. Verso 13 del capitolo 1 leggiamo alcuni versi per raccogliere da questo testo un titolo che possiede Gesù Cristo, e io chiedo a tutti quanti, piccoli e grandi, giovani, anziani, quest'oggi di aprire il cuore con me, la mente con me, affinché lo Spirito del Signore ci possa illuminare e fare comprendere chi è il nostro Salvatore Gesù Cristo, chi è questo amato Redentore che è venuto sulla terra e che noi ancora seguiamo e serviamo e adoriamo. Vogliamo conoscerlo sempre di più. L'Epistola ai Colossesi è un'epistola cristologica, è un'epistola che parla di Cristo, che innalza Cristo, ed è perciò un terreno particolarmente complesso ma affascinante nello stesso tempo. Capitolo 1, verso 13 di Colossesi. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui, cioè in Cristo, abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, e Lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Dio sia lodato. Amen. Quest'oggi è da tempo che desidero predicare su questo testo. Voglio parlarvi, fratelli e sorelle, e chiedo particolare attenzione, su Gesù Cristo il primogenito. Se avete la Bibbia aperta, il verso 15 dice: Egli è l'immagine di Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. E poi ancora, il verso 18, Egli è il capo del corpo, cioè la Chiesa. E Lui il principio, il primogenito dai morti. Il primogenito. Gesù è chiamato il primogenito. Quando nacque da Maria, dice la Scrittura in Luca, mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò, lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nella mangiatoia. In questo caso di Luca è chiamato il primogenito dal punto di vista umano, perché è stato il primo dei figli di Maria. Perché sappiamo che Maria ha avuto altri figli, benché alcuni lo negano. Gesù il primogenito di Maria, per questo è stato chiamato il primogenito, perché Luca sapeva che ce n'erano altri. Che cosa significa il termine primogenito? Dovete sapere, e molti di voi lo sanno, che nella Scrittura, nella Bibbia, la parola primogenito ha un significato molto importante. È un termine di rilievo, è un termine che è dato per sottolineare la preeminenza, per sottolineare la supremazia del primo nato. E c'è un testo nella Bibbia che sarebbe interessante se lo leggete con me, in Deuteronomio, capitolo 21, perché vi fa notare una legge dell'Antico Testamento, il quinto libro della Bibbia, Deuteronomio, capitolo 21, ci fa considerare che cosa il Signore intendeva dire quando stabilì delle leggi riguardo il primogenito. Al capitolo 21 del Deuteronomio è detto al verso 15: se un uomo ha due mogli, questa è un'anomalia, certamente non era questo il modello di Dio stabilito nella Genesi, Dio non è che aveva ordinato la poligamia, nel Nuovo Testamento è chiaramente condannata. Dice: se uno ha due mogli, l'una amata e l'altra odiata, e tanto l'amata quanto l'odiata gli danno dei figli, attenzione che particolare curiosità che emerge da questo testo, se il primogenito è figlio dell'odiata, quando egli dividerà tra i suoi figli i beni che possiede, non potrà fare primogenito il figlio dell'amata, preferendolo al figlio dell'odiata, che è il primogenito, ma riconoscerà come primogenito il figlio dell'odiata, dandogli una parte doppia di tutto quello che possiede, poiché egli è la primizia del suo vigore e a lui appartiene il diritto di primogenitura. Ecco qui una finestra che ci fa comprendere cosa il Vecchio Testamento diceva riguardo il figlio primogenito. E mette questo passo e ci fa comprendere questa situazione familiare un po' complessa. E se c'è una moglie amata, una odiata, voi sapete la storia di Giacobbe, forse nasce anche da questo episodio, questo ordine. E beh, perché tutto questo? Perché scopriamo che la primogenitura ha un concetto molto forte, è la primizia del tuo vigore, il primo figlio. E il Signore ha stabilito che il primogenito doveva avere una parte doppia e avere tutti i diritti, cioè la benedizione patriarcale, la preeminenza e anche il suo ruolo nell'interno della casa era un luogo di primo ordine, aveva come dire un certo governo, una certa supremazia. Però voi mi domanderete, vi state domandando nel cuore, come mai il Signore però ha permesso che questa benedizione non sempre è stata data con questo criterio? Infatti noi per esempio abbiamo il caso di Abramo. Chi è il primogenito di Abramo? È Ismaele. Ismaele nato da Agar l'egiziana. Eppure Dio sappiamo che ha benedetto come primogenito Isacco, figlio di Sara, che è nato poi dopo da un'altra donna. E poi, per esempio, abbiamo un altro caso, il caso di Esaù e di Giacobbe. Esaù era nato per primo, sapete tutta la storia, erano due gemelli, Giacobbe è nato con una mano attaccata al calcagno come per dire no, io voglio io la primogenitura, e il Signore guidò i genitori a mettere nome al figlio che aveva questo calcagno attaccato, usurpatore di nome e di fatto, perché poi successivamente divenne proprio l'usurpatore, tolse la primogenitura a Esaù attraverso un tranello. Conoscete la storia. Ma andando avanti troviamo anche altri casi, per esempio il figlio di Giuseppe, quando portò Giuseppe i suoi figli, Efraim e Manasse era il primogenito di Giuseppe,
Giacobbe, il papà, aveva gli occhi, era cieco, non vedeva più, e gli portò i figli. Quando benediceva il primogenito, il papà metteva la mano destra sul primogenito e lo benediceva. E siccome Manasse era il primogenito, il papà Giuseppe portò Manasse sul lato destro di Giacobbe, il papà. Quindi il nipote venne da questo lato. Qui c'era Manasse e qui c'era Efraim. E lui che era cieco fece così. E Giuseppe prese le mani del padre e gli rimise così. No, papà, stai sbagliando, perché fai così? No. Tu fatti i fatti tuoi. E fece così. Anche lui è benedetto, ma è benedetto Efraim. E fece così. Qualcheduno dice che facendo così si è creata una croce. È una benedizione, è una forzatura, ma sicuramente attraverso la croce abbiamo una speciale benedizione. Noi ci arriveremo nella meditazione di quest'oggi. Dunque, troviamo delle eccezioni nella Bibbia. C'era l'ordine, abbiamo letto in Deuteronomio 21, che bisognava fare così, eppure Dio fa delle eccezioni. Davide, per esempio, era il primogenito di Jesse? No, era addirittura l'ultimo. Io l'ho scelto, è lui che io ho scelto, e lui è stato unto con una benedizione tipica di un primogenito, e lui ha avuto la preeminenza su tutti i suoi fratelli. Il salmista, poi ne parlerà, è stato eletto fra i suoi fratelli, come primogenito fra molti fratelli, eletto la preeminenza fra molti. Ma perché questa anomalia? Perché in realtà è come se dicesse la scrittura dall'origine: il vero primogenito, colui che è la preeminenza, colui che ha la supremazia, colui che ha il governo, colui che ha l'onore, colui che ha la dignità, colui che ha il dominio su ogni cosa, il predominio su tutto, è uno solo, è il primogenito, è e rimarrà in eterno, Gesù Cristo il Signore. Ma per quale motivo, fratelli e sorelle, il Signore è chiamato primogenito? Anche perché questo termine ha creato qualche confusione. Ma prima di arrivare a questo, voglio accennare ad un'altra primogenitura. Per esempio, la primogenitura fra le nazioni. Ci avete mai pensato? Tutte le nazioni sono davanti a Dio uguali. Dio ha detto: evangelizzate ogni uomo fino all'estremità della terra, popoli, nazioni, tribù, e nel cielo ci saranno tutte le nazioni, popoli, tribù, lingue, razze, tutti insieme sotto un solo pastore. Eppure dice Dio di Israele: Israele, dirai così al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, attenzione, è il mio primogenito. Gloria al Signore. Checché lo vogliano gli altri e ne sono anche invidiosi, Israele è il primogenito di Dio. Nella sua mente sovrana lui ha un piano e nessuno può dire al vasaio: noi che siamo argilla, ma che fai? Ma perché agisci così? Perché hai fatto questo popolo e hai stabilito che lui sia il primogenito? Ma cosa fai? Perché l'uomo è arrogante, è vero o no? L'uomo discute con Dio come alla pari. Anzi, qualcuno dice: se fossi io al posto di Dio, ti vorrei vedere. Ma andiamo a Gesù. Gesù è il primogenito. Ci sono ben quattro testi, mirabili, quattro testi. Ne abbiamo letti due solamente quest'oggi e leggeremo anche gli altri due. Egli è l'immagine di Dio, il primogenito di ogni creatura, capitolo 1 di Colossesi. capitolo 1, verso 15, verso 18 dice: il primogenito dai morti, primogenito di ogni creatura, primogenito dai morti. Interessante. E poi in Romani, fra quelli che egli ha preconosciuti, predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, affinché egli sia il primogenito, attenzione, interessantissimo questo termine, il primogenito fra molti fratelli. E qui la primogenitura è in riferimento alla Chiesa, primogenito fra di tutto il creato, primogenito dai morti, primogenito fra molti credenti. E poi, quando Gesù si presenta a Giovanni nel libro dell'Apocalisse, Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra. Benedetto è il nome del Signore. Fratelli e sorelle, amati in Cristo, amici che desiderate conoscere la Bibbia, e più che la Bibbia, il personaggio della Bibbia, Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Voi che amate Gesù, voi che servite Gesù, voi che dite: per me il vivere è Cristo. Quest'oggi io voglio chiedere che questo messaggio sia inciso nel tuo cuore, per capire chi è il tuo Salvatore e che cosa deve essere per te Gesù. Non è complesso, è semplice. La sintesi è molto sintetica di questi messaggi, ma vi voglio portare con piccoli passi a questo punto. Innanzitutto, egli è il primogenito di ogni cosa creata. Rileggiamo: il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. In lui sono state create tutte le cose. Questo testo, lo dico chiaramente, è stato manipolato e anche distorto da coloro che negano la deità di Cristo, dicendo: vedete, egli è il primogenito di ogni cosa creata e dunque è un essere creato, non è Dio. Il grande loro errore è perché non comprendono il significato di primogenitura. Quando il Signore dice il primogenito di tutte le cose, notiamo che precisa la Scrittura: colui che ha creato tutte le cose. Tutte le cose. Ed è evidente che tutte le cose create sono separate da lui creatore. Infatti, in Giovanni 1 dice: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, essa era nel principio con Dio. Attenzione, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, cioè della parola, cioè Cristo, la parola di Dio. Senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Quindi sia in Giovanni sia in Colossesi noi notiamo che le cose create sono separate da colui che le ha portate all'essere. Dunque Gesù, il primogenito di ogni creatura, non è il primo ad essere stato creato, giacché tutte le cose create sono state create da lui. Ma è per distinguere, per sottolineare il significato di questo nome, di questo titolo primogenito, per dire: egli è il supremo, egli è il dominatore, egli è il capo, egli ha la preminenza, il predominio, egli è il primo, e affinché egli abbia la preminenza su tutte le cose. E infatti è detto qui chiaramente: egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio. Egli è il primogenito dei morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Fratelli e sorelle, Gesù deve avere il primato, cioè il primo posto, la supremazia, l'onore, la dignità di colui che è il primogenito assoluto, di colui che è la dignità più alta, il supremo, re dei re, signore dei signori. E tutti noi diciamo amen.
così è. Ed è interessante però una cosa: che cosa ha fatto l'umanità riguardo Gesù, il primogenito di ogni creatura? Che cosa è successo? Che cosa risulta oggi negare la preminenza di Cristo sul creato? Quattro cose: inquinamento, idolatria, morte e distruzione, sfruttamento del pianeta. Lui è il primogenito di ogni cosa creata. Negare Dio, Gesù Cristo, negarlo ed escluderlo, toglierlo di mezzo, che cosa porta? Porta che l'uomo diventa il primato, che l'uomo diventa il padrone, che l'uomo diventa il dominatore di questo creato. Escludono colui che è il primogenito di ogni creatura, colui che è la supremazia, colui che governa, ha dato vita mediante la sua parola e sostiene ogni cosa mediante la potenza della sua parola. Ebrei capitolo 1 verso 3. Negando Gesù Cristo, togliendo Gesù Cristo, escludendo Gesù Cristo, che cosa ne risulta? Che l'uomo non è più un amministratore di questo pianeta, di questo corpo, di questa vita creata, ma ne diventa il dominatore, il governatore, il gestore a suo capriccio di tutto quello che abbiamo. Che cosa ne consegue? Che cosa ne abbiamo? Fratelli e sorelle, la Bibbia dice: Dio giudicherà tutti coloro che distruggono la terra. Timoteo dice: Dio ha dato e creato ogni cosa affinché noi ne godiamo. Ma noi ne possiamo godere, noi ne possiamo gioire, noi ci possiamo rallegrare in questo pianeta, in questo creato, solo esclusivamente se riconosciamo la preminenza, il predominio, il governo di Gesù Cristo il Signore. Escludendo Gesù Cristo il Nazareno come il primogenito di ogni cosa creata, ci sarà solo il caos. E capitolo 8 dei Romani dice: per questo la creazione geme ed è in travaglio. O non è vero? Non è forse così quello che abbiamo intorno a noi? Alluvioni, terremoti, maremoti, uragani, e c'è sempre più sconvolgimento nel fisico, nel corpo, nella natura, intorno a noi, nelle stagioni, inquinamento e sfruttamento. Parte del pianeta hanno cibo in abbondanza, che esplodiamo e muoriamo per l'abbondanza di cibo. Altra parte della terra è così poco che si muore per la mancanza di cibo. Che cos'è se non una sola cosa? Disordine, caos, apostasia, deviazione, per una sola ragione: perché Gesù non è il primogenito di ogni creatura. Idolatria, ho detto, e infatti dice: anche se le perfezioni invisibili di Dio, l'eterna sua potenza, si vedono chiaramente nelle cose create, l'uomo non ha visto queste cose, benché sono evidenti. Non lo ha glorificato, non lo ha ringraziato, per questo Dio li ha abbandonati. E cosa hanno fatto gli uomini, dice Paolo ai Romani? Hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perché? Semplicemente perché hanno rifiutato Cristo Gesù, il primogenito di ogni creatura. Tu lo ricevi, è vero? Tu lo riconosci? Lo riconosci? Salmo 100, riconoscete che Egli è Dio, è colui che ci ha fatti il creatore e noi siamo Suoi. Sia benedetto il tuo cuore perché riconosci Gesù il creatore. Riconosci che Gesù è l'Iddio benedetto in eterno, il primogenito di tutto il creato, e riconoscendo la sua preminenza, riconoscendo il suo dominio, riconoscendogli questo titolo, non fai altro che onorarlo, glorificarlo e servirlo e vivere come amministratori della svariata grazia di Dio. Il cristiano quindi dovrebbe essere un vero ecologista,
Perché non il fumo? Perché noi diciamo non il fumo? Ho fatto sorridere dei ragazzi ripetendo una cosa che un antico predicatore disse: Dio, se voleva che noi fumassimo, ci faceva con un comignolo un cammino sulla testa. Una vecchia battuta di un antico predicatore. Perché noi diciamo no al fumo, no all'alcolismo? Perché sottolineiamo l'importanza e la moderazione di bere con le giuste attenzioni, non strafare? Perché diciamo no alla droga, no al sesso disordinato fuori dal matrimonio? Perché diciamo no a certe esasperazioni che possono essere date al nostro corpo? Perché diciamo no al tatuaggio? Perché diciamo no a tutto quello che rovina la creazione di Dio? Mi sto prendendo molto tempo in questo, però voglio sottolineare un'altra grande verità. Gesù non è solamente il primogenito di ogni cosa creata. Andiamo ad un altro testo molto interessante. Ci vogliamo andare? Andiamo alla morte? Vi interessa come argomento? Oh, non mi aspettavo questi a me. Il primogenito dei morti. Qualcheduno dice, questa parola non la sopporto, non la voglio sentire, non la voglio nominare, io non mi voglio accostare a un cimitero, non voglio andare a un funerale. Si cerca di esorcizzare la morte con tutto quello che ne consegue. Si è sempre stato fatto un grande lavoro per combattere la morte, ma è inevitabile. È più naturale della nascita. A volte ci domandiamo, oh, sai che cosa è successo? Qualche volta qualcuno mi telefona, oh, fratello, sai che è successo? È morto quello, è morta quell'altro. È una cosa così naturale. Dovremmo essere sorpresi per dire, è nato quel bambino. Ma mi pensate come nasce un bambino? Il mistero della nascita. L'unione dello spermatozoo con l'ovulo, e poi queste cellule che si moltiplicano nel giro di qualche settimana, e poi nel grembo materno uno, addirittura due, altre, e poi questi bimbi che nascono. Sei sorpreso per la morte, dovremmo essere sorpresi per ogni volta che un bambino nasce su questo pianeta. E dovremmo essere terribilmente sorpresi per i milioni e milioni di bambini che non nascono perché vengono uccisi nel grembo materno. Primogenito dei morti. Colossesi 1,18, il capo del corpo, cioè della Chiesa, è lui il principio, il primogenito dei morti. Il primogenito. Allora lui è il primo ad essere risorto? Ma come? Nella Scrittura, nel Vecchio Testamento, ci sono tre episodi di resurrezione. Il figlio della vedova di Serepta, il re, il figlio della Sunamita, e poi quell'uomo anonimo che cade nel sepolcro dove c'erano le ossa di Eliseo. Stavano portando questo uomo a seppellire quando una banda di ladri gli stava passando. Loro per paura presero questo morto e lo buttarono in una fossa. Non sapevano che cosa fosse, lo buttarono, e cadendo in quella fossa lì c'erano le ossa di Eliseo. Questo morto risorge, e questi non so perché correvano poi dopo, se era per i ladroni o perché quel morto era risuscitato. E poi nel Nuovo Testamento abbiamo altri tre esempi, tre episodi, anche quelli molto interessanti, uno diverso dall'altro. La resurrezione del figlio della vedova di Nain, che era morto da un giorno, la figlia di Jairo, che era morta da qualche ora, e Lazzaro, che era morto da quattro giorni. Interessante. La Bibbia riporta i termini per dire che noi tutti siamo morti nel peccato, e c'è qualcheduno che è un grande peccatore, c'è qualcheduno che è un peccatore poco, c'è un peccatore che magari un po' di più. Ma quale differenza c'è fra questi tre morti? Uno è ancora un corpo è molto bello di una ragazza, è ancora caldo. Uno è un ragazzo giovane di un giorno, l'altro è in via di putrefazione. Che differenza c'è fra di loro? Non c'è nessuna differenza fra di noi. Siamo tutti peccatori e privi della gloria di Dio. E allora perché Gesù è il primogenito dei morti? Che significa? Altri sono morti. In Matteo dice che alla crocifissione i sepolcri si aprirono e molti risuscitarono apparendo a Gerusalemme. Che cosa significa? Significa una cosa molto importante. E questo ti deve far riflettere su chi è Gesù Cristo, il Signore, il primogenito dei morti. La sua morte è unica e assolutamente diversa. Egli è il primogenito dei morti perché Lui stesso, Gesù stesso che tu ami e ricevi come il tuo Salvatore, è la resurrezione e la vita. Tutti gli esempi che abbiamo sono risorti per una potenza esterna che operava sulla loro vita morta, sulla loro condizione, ma Gesù aveva vita in sé, dice la Scrittura. Lui ha risorto, tenetevi forte, Lui il primogenito dei morti, Lui ha risorto se stesso. Lui morto ha richiamato la vita in se stesso. Puoi immaginare? Puoi immaginare che un morto dica risuscita, risuscita me stesso. Gesù lo ha fatto. E infatti dice la Scrittura in un testo molto bello, nessuno me la toglie la vita, io la depongo. Ho potere di deporla e ho potere di riprenderla. E lo fece, ma addirittura ha avuto il potere di deporla. Perché quando è morto Gesù? Quando è morto Gesù? Non è morto nel momento che Lui ha ordinato allo Spirito di rimettersi nelle mani del Padre. Provaci tu. Padre, nelle tue mani rimetto lo Spirito mio. Ma fallo con fede. Nelle tue mani rimetto lo Spirito mio. Ma sarà mai possibile che il tuo Spirito va nelle mani del Signore? Al tuo ordine? Lo spirito ritorna a Dio che lo ha dato e il corpo ritorna alla polvere da cui proviene? È mai possibile? No, a meno che non ti suicidi, ti tagli le vene o fai altro peggiore, peccato, terribile peccato. Gesù ha deposto la vita e ha ripreso la vita. Ecco, Lui ha il predominio sulla morte. Perché? Perché Lui è Lui solo ha potenza di sconfiggerla. E per questa ragione il primogenito dai morti ci fa esclamare: o morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è la tua vittoria? La morte è stata sconfitta nella vittoria di Cristo, il primogenito dai morti. Egli ha risorto se stesso. Quindi, quale gloriosa supremazia! Un'altra verità gloriosa, Gesù il primogenito dei morti, è un'altra, e questa ti interessa particolarmente. Fai attenzione. Egli è risorto, è il primogenito dei morti. La sua morte è una morte unica perché è Lui che ha deposto la vita e la resurrezione era una resurrezione unica perché Lui l'ha ripresa. Ma Lui è il primogenito dei morti perché Lui non muore più. Non muore più. E per la potenza della sua resurrezione tutti quelli che credono vivono con Lui. E tutti quelli che non credono vivono nel giudizio. Vi rendete conto, fratelli? Né riusciamo a scandagliare la profondità di questo? Noi saremmo morti in Adamo tutti quanti. Ma Gesù, la potenza della resurrezione, non solo ha risorto se stesso, il suo corpo incorruttibile, e Gesù il Nazareno che ha un corpo umano, oltre ad essere Dio e perfetto uomo, e vive per sempre in un corpo, con un corpo glorificato, che si può vedere, che si può toccare, noi lo toccheremo, noi in virtù di questo miracolo saremo anche noi risuscitati e avremo un corpo incorruttibile. Gloria al Signore. E infatti ci dice la scrittura che egli non può più morire. La cosa è ancora più evidente, dice lo scrittore agli ebrei. Gesù che è sorto a immagine e somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote, e diventa tale non per disposizione di una legge delle prescrizioni carnali, ma in virtù, attenzione, della potenza di una vita indistruttibile. Lui è sacerdote in eterno, Gesù, per la potenza di una vita indistruttibile. E questa vita indistruttibile l'avremo anche noi, l'avrai anche tu. È una vita indistruttibile che avrai tu, che ti permetterà di stare davanti a Dio, vedere Dio e non morire. Nessuno può vedermi e vivere, ma un giorno avremo una vita in grado di poter vedere Dio. Non solo di vivere in eterno, che questo è un particolare molto importante, ma la cosa più gloriosa, saremo in grado di vedere Dio. Lo vuoi vedere? A volte pensiamo sempre alla vita eterna, al fatto che avremo una vita che non si esaurisce mai, ma noi avremo un corpo incorruttibile. La cosa più sorprendente, più felice che dobbiamo gustare è che questo corpo sarà in grado di vedere Dio, di godere con Dio, di avere comunione con Dio, di poterlo stringere. Ma ci pensate? Quale privilegio! Quale gloriosa grazia! Egli è la resurrezione e la vita. E infatti risusciterà, non solo ha risuscitato se stesso, non solo ha un corpo incorruttibile e noi con lui, ma lui risusciterà gli altri, tutti gli altri, chi ha vita eterna, chi ha giudizio eterno. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce di chi? La voce di chi? Del Figlio di Dio, il primogenito dei morti. E quelli che avranno udito la sua voce vivranno. Alleluia. Questo è il primogenito dei morti. Questo è Gesù Cristo che noi crediamo e proclamiamo. Questo è Gesù Cristo che noi serviremo fino agli ultimi giorni della nostra vita. E in Apocalisse dice, io vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra, la terra e il cielo fuggirono alla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche il libro della vita, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Finisco, fratelli, sottolineando l'altra e ultima gloriosa verità. Primogenito di ogni cosa creata, primogenito dai morti, primogenito fra molti fratelli. E qui è un richiamo preciso alla Chiesa, alla tua persona. Tu che ascolti in questo momento, se vuoi che questa parola diventi esperienza nella tua vita, devi capire questo ultimo punto. Gesù il primogenito, colui che ha pienamente il diritto di portare questo titolo, perché lui è la dignità suprema, è il Figlio di Dio benedetto in eterno, nel quale Dio Padre prende il suo compiacimento, colui nel quale c'è tutta la pienezza della Deità, colui che tutti gli attributi di Dio assoluti e morali sono in Lui concentrati e lo Spirito di Dio non ha misura nella sua vita. Questo primogenito dei morti è primogenito fra molti fratelli, poiché quelli che Dio ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Colui che è il primogenito ha fatto una cosa gloriosa. Vi ho accennato, e concludo con questo richiamo come ho iniziato, che nel Vecchio Testamento, nella famiglia, il primogenito aveva una particolare dignità. E questo creava una certa gelosia. Quando, per esempio, Giacobbe trattava Giuseppe come il primogenito, benché lui non lo fosse, che una veste bella, l'amore, creava una gelosia, un odio che lo portò, come sapete, addirittura a un tentativo di omicidio. Gesù è il primogenito, è il primogenito fra molti fratelli. Lui ha dignità, lui ha onore, ha supremazia e noi lo adoriamo. Ma cosa ha fatto Gesù, il primogenito del creato, il primogenito dei morti? Ha fatto una cosa gloriosa. Ha preso il suo diritto, ha preso la sua supremazia, ha preso la sua eredità, ha preso la sua gloria, ha preso le sue ricchezze e ha detto: tutto questo lo divido con voi, lo divido con te. Tu sederai con me sul mio trono. Fratelli, questo è l'infinito amore e la gloriosa persona di Gesù Cristo, il Nazareno. La Bibbia dice: noi siamo eredi di Dio e coeredi, coeredi con Cristo, eredi nella stessa maniera con Lui. E non basta un altro testo a sostegno di questa gloriosa verità. Sapete come è chiamata la Chiesa dell'Iddio vivente? Sapete come sei chiamato tu, fratello e sorella? Ascolta e trema, perché il tuo cuore sia eternamente ripieno di gratitudine e amore per il Signore Gesù Cristo. Noi siamo chiamati l'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti. Fratelli, Chiesa dell'Iddio vivente, tutti quelli che credono in Cristo, tu che credi e ricevi Gesù Cristo, il tuo Salvatore, il tuo Signore, il primogenito, tu diventi parte dell'assemblea dei primogeniti. In altre parole, Dio, Gesù dice al Padre: Padre, io non voglio una posizione più alta dei miei fratelli, io non voglio una gloria più alta di loro. Signore, accoglili con me. Voglio dividere con me, con loro, la loro gloria. Io sono il primogenito e loro sono con me. Sono il primogenito fra molti fratelli. E voi tutti siete parte di questa famiglia, siete l'assemblea dei primogeniti. Dunque, non c'è uno più su, l'altro più giù, non ci sono imparzialità, ma davanti a Dio siete tutti i primogeniti. Gloria al Signore. Questo è l'amore di Dio in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Chiniamo il caso un po'.